questa era appunto una introduzione che ha toccato vari aspetti, vari punti che adesso proviamo un po' a approfondire, a sviluppare. Chiederei al dottor Mohsen Zemelyan di dire qualcosa anche sull'associazione che lui segue da anni, per avere un quadro anche completo di quello che è stato detto. Dopodiché avremo uno spazio per le vostre domande che ci permetteranno di esaminare alcuni aspetti che sono stati toccati.
Grazie. Beh, è veramente un piacere partecipare in un dibattito così importante, perché credo, facendo delle manifestazioni che abbiamo fatto diverse volte, restano i ricordi, ma qui resta un ricordo scritto nel cuore di chi si occupa dei diritti umani. Da questa università nato è uscito un ambasciatore italiano a Teheran che ha dato vita in poco tempo, che era moltissime serate sulla cultura internazionale. Questo dimostra questo studente che oggi è ambasciatore in India, Roberto Toscano, che si è dato da fare in Iran in poco tempo, infatti è stato cambiato. E quindi questo è un luogo di ricerca soprattutto di sviluppo dell'essere umano per rispettare altri esseri umani. La nostra associazione rappresenta una piccola parte degli iraniani in Italia, insieme a altre 16 associazioni nel mondo ha formato una rete internazionale per i diritti umani, che si occupa dei diritti umani indipendentemente da chi, a che cosa appartiene. Noi ci occupiamo dei diritti umani praticamente totalmente. Questa nostra associazione ha moltissimi sostenitori italiani, oltre agli iraniani, e anche in Italia, e quindi abbiamo fatto diversi battiti, e comunque riteniamo di dare una goccia su un oceano così immenso, come ha detto Signora Pera. Ogni volta che presento una personalità iraniana che ha vissuto sulla propria pelle la situazione carceraria, mi sento in disagio. Probabilmente la mia emotività è talmente debole, talmente infantile di fronte a una signora così, mi sento proprio sotto, perché questa emozione approvata nel carcere di 10 anni, come ha assaporato purtroppo la signora Teheran, come migliaia di altri prigionieri, è molto forte. Noi conosciamo come trattano i prigionieri politici. Dirò alcune cose proprio per dare spunto su una discussione. Articolo 1 della Costituzione italiana. Italia è una repubblica democratica. Iran è una repubblica islamica. Articolo 2. La Repubblica italiana riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle forme sociali dove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. In Iran. Iran riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo musulmano, come singolo, sia come formazione sociale riconosciuta dal regime. La Repubblica Islamica, basata sulla Sharia, sul Dio onnipotente. Io avevo fatto questo paragone, ho scritto diverse cose, ma non voglio proprio, ho detto alcune cose proprio per renderci conto. I cittadini di fronte alla legge sono uguali secondo la nostra Costituzione, speriamo che resta integra questa Costituzione. C'è questa minaccia, Costituzione italiana, perché questa è anche mia. In Iran le donne rappresentano il 53% della popolazione, ma hanno metà diritto. Ai sensi dell'articolo 115 della Costituzione non possono essere elette come Presidente della Repubblica. Le donne non possono giudicare. Allora, ti viene d'obbligo la domanda, ma che cos'è questo? È una religione che deve essere riformata, oppure dobbiamo occuparci della società? Allora io credo, la modernizzazione non va nel seno della religione. La religione deve essere una cosa assolutamente intima, interiore, ma quello che conta è il Medio Oriente, Arabia Saudita, Libano, Iraq, Siria, Israele, è storicamente il luogo di nascita della religione monoteista, eppure esso si manifesta alla nostra attenzione come un luogo di eventi infernali, aggressività, terrore, guerra senza fine, integralismo, repressione dei popoli. Questo sarebbe, a voler essere cinici, una netta condanna dell'efficacia nella società degli uomini, degli insegnamenti religiosi. Dov'è la pace? La terra promessa? O c'è qualcosa davvero infernale in questi paesi martoriati? Allora, la società in Medio e Vicino Oriente sono il riflesso quasi ovunque di governi non liberali, figuriamoci democratici. Queste società sono antidemocratiche nella forma politica, cioè sono una sorta di dittatura sociale, e la maggior parte assumono la forma di potere ereditario. Arabia Saudita, Emirati Arabi, Kuwait e il giure consulto in Iran. Tutto ciò ha determinato istituzioni statuali incompatibili o fortemente conflittuali con la democrazia moderna. Allora, qual è la radice delle difficoltà del Medio e Vicino Oriente? Islam politico, ovviamente, nella sua espressione più radicale, dichiara la guerra contro la modernità. Islam politico, politicizzazione. Vedi la dichiarazione continua del giure corsuto Ayatollah Ali Khamenei. Forse il problema, io salto perché non vorrei tediare, forse il problema del Medio Oriente nasconde ancora anche un'importante questione culturale. In che modo incide la cultura sul destino di un popolo? In realtà la domanda principale che vi faccio e mi faccio è la seguente: che rapporto esiste tra la cultura e lo sviluppo? Lo sviluppo della cultura permette a un paese di effettuare delle riforme strutturali, intervenendo sull'impianto della società. Gli effetti della cultura agiscono sull'economia del paese. Quindi la soluzione non è la riforma della religione, ma la riforma della politica e dell'economia. In Iran, col giure consulto, essendo un potere piramidale, la riforma vuol dire riscrivere la Costituzione, codice penale e codice civile. Se qualcuno dichiara che l'Islam è diverso, sottolineo che l'Islam nelle società moderne si comporta esattamente come il cristianesimo nei paesi capitalisti, ovviamente dove gli immigrati sono integrati, mantenendo l'identità culturale. Il loro contributo alla società incide positivamente sulla vita politica. L'ultimo aspetto che volevo sottolineare: la dipendenza dello Stato nei paesi petroliferi dal petrolio ha prodotto in decenni un freno per la crescita anche della borghesia, per lo sviluppo delle classi medie, per le classi lavoratrici organizzate, i sindacati liberi e la società civile soprattutto. In questi paesi lo Stato garantisce la sua sopravvivenza mediante l'incasso del petrolio, cioè la mentalità economica derivante dalla rendita petrolifera non permette la crescita di una mentalità democratica. E ovviamente questo è, io volevo solo dare alcune buttare alcune domande, perché la mia relazione è molto, è una decina di pagine, ma mi fermo proprio qui per dire che, per finire, codice penale iraniano della Repubblica Islamica, se potessimo leggerlo, dovremmo confrontarlo, nonostante la sua complessità e le difficoltà linguistiche, poiché spesso in ciascuno dei 729 articoli osserviamo alcune parole arabe non usate assolutamente nella quotidianità dai persiani. Con il manifesto, cioè, potremmo confrontare con il manifesto dei diritti umani, con le convenzioni collegate, come ad esempio il diritto della donna, il diritto del fanciullo. Qui dobbiamo discutere, perché per poter fare qualche cosa bisogna cambiare alcuni articoli fondamentali della Repubblica Islamica: codice penale, codice civile, costituzione. Talmente il potere piramidale, cambiando un articolo di questi tre carte importanti, fondamentali del regime islamico, vuol dire rovesciamento del regime. Ecco perché dopo 30 anni i giovani per strada chiedono la testa del regime. Non gliene frega niente di Ahmadinejad, burattino di Khamenei. Gli interessa il regime, perché 30 anni di disagio sicuramente ha prodotto milioni e milioni di giovani per strada. E se qualcuno dice che Iran vuole essere occidentale, è sbaglio. perché l'Iran è stato il primo paese che ha lanciato la rivoluzione internet, Twitter, Facebook, siti enormi. Iran, la lingua farsi con 73 milioni rappresenta quarta lingua in internet e i ragazzi iraniani sono molto occidentali, semplicemente non possono esprimersi perché esprimersi vuol dire carcere. Vi ringrazio.